Ed eccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout per parlare di Iran e della situazione in Medio Oriente, della guerra globale in corso. Siamo in collegamento con Rasta Ghaffari, ricercatrice in sociologia presso l'Università di Genova e autrice di un libro sui movimenti femminili e femministi in Iran del 2023 per Astarte Edizioni. Buongiorno Rasta, grazie mille per essere in collegamento con noi. Ci senti bene?
Buongiorno a tutte e tutti, vi sento molto bene e ringrazio voi per avermi invitata e per dare spazio, insomma, a quello che sta succedendo in Iran e alle voci iraniane.
Grazie a te. Ti lascerei subito la parola se hai voglia di presentarti e dirci qualcosa in più sul tuo posizionamento prima di, insomma, rivolgerti poi qualche domanda su quello che è la situazione e alcuni aggiornamenti del caso.
Assolutamente sì, penso sia importante partire dichiarando un po' chi sono e da che posizione parlo. Questo perché in questi giorni l'Iran è diventato un vero e proprio campo di battaglia mediatico e narrativo in cui si stanno sovrapponendo voci, narrazioni, molti delle quali si autodeclamano, insomma, anche rappresentanti di tutti gli iraniani con dei toni anche spesso molto assolutisti. Ecco, quindi penso sia importante che chi ci ascolta sappia un pochettino qual è la mia prospettiva. Come abbiamo già detto, io mi sono occupata per tanti anni di Iran, in questo momento mi occupo di migrazioni non autorizzate, sono una ricercatrice ma sono anche parte della diaspora iraniana in Italia. Con l'Iran mantengo relazioni molto molto strette, la mia famiglia vive in Iran io ho vissuto, ho lavorato, faccio visite molto spesso, l'ultimo mio viaggio risale a ottobre 2025. La mia prospettiva è esplicitamente transfemminista, decoloniale e antiimperialista e sarà da questa prospettiva che andrò, insomma, a commentare un pochettino la situazione.
Grazie Rasta. Passiamo alla prima domanda. In Iran gli attacchi di Stati Uniti e Israele stanno colpendo sia obiettivi militari, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, ma anche vari luoghi legati alla repressione, come possono essere simbolo caserme di polizia, prigioni, e diversi giornali hanno scritto che questa, diciamo, rientra in una delle strategie degli Stati Uniti per fare accrescere il consenso rispetto a questo intervento esterno e si potrebbe dire tentare o continuare a tentare di diciamo fomentare la protesta interna. E partirei da questa diciamo notizia per chiederti un po' qual è la situazione nel paese e quali sono le diverse posizioni con cui la popolazione sta rispondendo alla guerra in corso.
Allora, innanzitutto è importante partire da un dato di realtà, ovvero il fatto che abbiamo pochissime fonti verificabili dall'interno dell'Iran, e questo per il blocco quasi totale di internet di questi giorni. Quindi molte delle informazioni che circolano, che ci arrivano, sono di provenienza governativa oppure vengono filtrate da delle narrazioni esterne. E spesso vengono inserite anche nelle camere di eco, soprattutto in Europa, no? Che tendono un po' a semplificare un contesto che è estremamente complesso. Io penso che complessità sia una parola che spesso viene un po' abusata, però veramente ci torna utile in questo momento per provare a leggere un po' la situazione. Ci tengo anche a ribadire, partendo, che gli attacchi israelo-statunitensi sono degli attacchi unilaterali illegali dal punto di vista del diritto internazionale. Sappiamo che non esiste qualcosa concettualizzato come un attacco preventivo in questo caso, ma comunque sono stati presentati come degli attacchi mirati, chirurgici, a degli obiettivi militari. Tuttavia ci dicono le testimonianze che sono stati colpiti anche luoghi che non possono essere ricondotti a degli obiettivi militari. E allo stesso tempo circolano delle narrazioni anche contrapposte, cioè chi sostiene, ho sentito molto in questi giorni, che alcuni attacchi contro i civili sarebbero stati delle operazioni interne attribuibili alle stesse autorità iraniane, e c'è un richiamo storico che molti stanno facendo a quello, ad esempio, all'incendio del cinema Rex nel 1978. Molti in queste ore anche stanno denunciando invece l'uso di ospedali, di prigioni, di scuole come degli scudi umani, no? E questo è un punto su cui voglio soffermarmi un attimo perché abbiamo già visto un po' questo tipo di discorso, questo tipo di retoriche nel caso di Gaza, no? L'utilizzo o meno di infrastrutture civili come scudi umani. La domanda che io mi sto ponendo in questo momento è se anche qualora si dimostrasse l'utilizzo strumentale di queste infrastrutture, questo conferisce automaticamente una legittimità al loro bombardamento o meno. La mia imposizione personale è che questo contribuisce a una grave deresponsabilizzazione di chi questi attacchi li sta conducendo, no? Ed è una retorica che abbiamo già visto in Palestina, secondo me abbastanza preoccupante, abbastanza grave. Sul piano interno, il paese era già attraversato da una fortissima polarizzazione prima dell'inizio di questa escalation. E penso sia importante distinguere anche tra le voci interne all'Iran e le voci esterne. Nella popolazione oggi c'è sicuramente una grande consapevolezza molto acuta della gravità del momento. Certamente circolano video di iraniani e iraniane che celebrano gli attacchi, celebrano la guerra e molti mi chiedono anche oggi in Italia quale sia un po' la verità su questi video. Ci tengo a dire che pur essendo la mia posizione dichiaratamente contro questo attacco imperialista, contro la sua natura femonazionalista o nazionalista, che potremmo continuare con molti ismi, negare che comunque esistano anche queste voci, queste soggettività sarebbe intellettualmente disonesto. Personalmente ho ricevuto messaggi di persone che guardano a questa guerra come guardano con ottimismo, con fiducia, come una possibile occasione di rottura. Da ricercatrice, da scienziata sociale, il mio compito è anche andare a guardare un po' il substrato in cui questo comportamento e queste reazioni hanno origine, no? C'è un bellissimo saggio dell'antropologo Shahram Khosravi che parla di speranza, del ruolo della speranza, che in questo contesto non è un sentimento ingenuo, ma è un motore creativo, è una pratica politica quotidiana, è una forma di resistenza. Quando però vengono meno le basi materiali e simboliche per esercitarla, la speranza possono subentrare nichilismo, un ripiegamento individualista, anche come stiamo vedendo molto in questi giorni. Tuttavia, da quanto mi viene raccontato, sia dall'interno del paese, sia da quanto emerge con i confronti che sto avendo con colleghe e compagne, e credo di poter dire che si tratti di una componente minoritaria in questo momento che vede nel conflitto un'opportunità di cambio di regime. E d'altronde anche le dichiarazioni di Trump e di Netanyahu sono state molto contraddittorie, non delineano un progetto politico chiaro per il dopo, e anche se ci sono state fatte delle dichiarazioni su quello che è lo scopo, no? Cancellare il programma nucleare iraniano, distruggere il suo sistema di missili, però lo scopo a lungo termine appare completamente confuso e soprattutto mi sembra che manchi un interlocutore che chieda agli iraniani stessi quale futuro desiderano e immaginano per il loro paese, no? Il punto più allarmante è proprio questo, che nessuno né Washington né Tel Aviv, nemmeno l'Europa stessa, sembra promuovere in modo coerente, avere a cuore in qualche modo il genuino interesse della popolazione iraniana. Penso quindi che occorra evitare delle semplificazioni totalizzanti, ad esempio che tutti gli iraniani siano favorevoli alla guerra e quindi siano privi di una coscienza politica, siano schiavi imperialisti, oppure che non esistano iraniani favorevoli. Questo perché ridurre le reazioni a delle categorie morali, no? Coscienti contro manipolati, patrioti contro imperialisti, produce soltanto della solidarietà selettiva e cancella la complessità. Io penso che tutte queste voci, tutte queste reazioni vadano ascoltate, non perché siano tutte ugualmente giuste e come già detto il mio posizionamento è molto chiaro, ma perché tutte giocheranno un ruolo nella costruzione di quello che sarà l'Iran dopo il conflitto, e sottovalutarne alcune si è rivelato un errore molto miope nel corso della storia. Un discorso diverso riguarda le diaspore, parlo volutamente al plurale per la presenza di molteplici diaspore iraniane nel mondo che hanno tutte delle posizioni molto stratificate, alcune molto molto problematiche, non credo che abbiamo il tempo di approfondirle. E infine invito anche a osservare in realtà quali sono le assenze, cioè dove sono oggi le voci che non vengono riprodotte, che non stiamo sentendo. Sto pensando ad esempio ai movimenti femminili e femministi, di Donna, Vita, Libertà, dei movimenti lavoratori e degli studenti, no? Anche il silenzio e l'invisibilità di alcuni attori è un dato politico, tanto quanto le dichiarazioni più rumorose.
Grazie Rassa, molto interessante. Continuo con le domande anche più, diciamo, attuali, nella misura in cui in queste ultime ore è stato nominato il figlio di Khamenei e questo ci parla più che della società, insomma, delle decisioni politiche che sono state prese a stretto giro dopo la morte, l'uccisione di Khamenei. Ecco, vorremmo chiederti che cosa comporta diciamo, questa nomina rispetto alle relazioni con gli Stati Uniti attuali e prossime e appunto quali possono essere le prospettive che si aprono ora, diciamo, con questo nuovo governo.
Allora, anche questo è un tema molto complesso in cui cerco di dare un po' qualche spunto. Innanzitutto, c'era una credenza che girava, secondo me, molto forte, soprattutto in Europa, in Occidente comunque, che era quella che la convinzione che la morte di Khamenei avrebbe magicamente risolto qualsiasi problema interno o esterno al paese, no? E eliminarlo avrebbe cambiato in un batter d'occhio tutto lo scenario. Oggi leggevo un'intervista molto interessante a Paola Rivetti, una compagna, una docente esperta di Iran, che sosteneva che Khamenei in realtà è stato un uomo di potere, ma è anche importante sottolinearlo, non un uomo solo al potere, come poteva essere ad esempio Gheddafi in Libia, no? Il capo carismatico che decide tutto in maniera molto autonoma. Questo è un altro falso mito un po' che circola sull'Iran, no? Che sia una teocrazia monolitica con a capo una persona sola. Basta eliminare questa persona e magicamente cambia tutto. Khamenei aveva comitati, organi consultivi con i quali elaborava le strategie di politica estera militare, controllava in particolare i guardiani della rivoluzione, le forze armate più importanti e potenti, quindi non un uomo che viveva in una solitudine politica, ma una figura politica che aveva tantissima legittimità in gran parte del regime, che infatti lo sostiene. E questo ci riporta appunto a tenere a mente come la Repubblica Islamica sia un sistema complesso, stratificato. Io sono spesso critica anche della definizione, no, della teocrazia che viene data. È un sistema studiato per non crollare in un aspettato vuoto di potere, anche perché Khamenei, va ricordato, era malato da molto tempo, aveva 87 anni, quindi insomma è ingenuo pensare che non fosse stato studiato un sistema di trasmissione in qualche modo del potere, della sua carica. Subito dopo la sua morte, ieri sera è stata annunciata, diciamo, la scelta di uno dei suoi figli, Mojtaba, come nuova guida suprema. Una decisione non scontata in realtà, perché la Repubblica Islamica e Khamenei stesso avevano spesso dichiarato più volte di non voler instaurare una linea dinastica in qualche modo, no? E una nomina che comunque, a mio avviso, conferma una sostanziale continuità. Sono circolate un po' nei giorni scorsi delle voci che parlavano di un tentativo per ora inattuabile, chiaramente, da parte di Stati Uniti e Israele, no? Di far emergere una fazione dell'elite iraniana considerata meno radicale e più prona, più vicina in qualche modo agli interessi israeliani e statunitensi. Mojtaba è una figura molto molto ambiziosa, ha combattuto la guerra contro l'Iraq come membro del corpo delle guardie della rivoluzione. Il suo nome è associato anche a quello del corpo paramilitare dei Bastigi, istituiti da Khomeini. Per quanto riguarda un po' le varie voci in gioco, mi sembra anche interessante vedere un po' com'è lo scenario delle opposizioni all'estero. Immagino che molti e molte fra il pubblico saranno familiari con la figura, ad esempio, di Reza Pahlavi, il figlio dello Shah decaduto con la rivoluzione del 79 e insomma quelle istanze che stanno venendo portate avanti in questo momento. Lo cito perché mai come in questo momento l'opposizione che si richiama appunto ai Pahlavi ha assunto una tale rilevanza anche mediatica, no? E questa è la prima volta che questa fazione monarchica è riuscita a diventare una forza di opposizione. Questo perché negli ultimi 10 anni sono riusciti a guadagnarsi dei finanziamenti logistici e economici notevoli. C'è stato uno sforzo, grazie a questa massiccia macchina della propaganda, no? In qualche modo di restaurare l'immagine dell'epoca Pahlavi, che ricordiamo, benché se ne voglia dire, benché la si voglia ripulire, un'epoca dittatoriale, insomma tutti i libri di storia in qualche modo ce lo ricordano. Reza Pahlavi è dunque riuscita a divenire in questi ultimissimi anni come una figura riconosciuta, con un progetto più o meno chiaro dal punto di vista politica, qui un numero sempre crescente di iraniani, soprattutto della diaspora, in questo momento si sta rivolgendo. È riuscito anche a creare delle connessioni con Israele, con una parte repubblicana degli Stati Uniti. Israele in cambio, insomma, ha fornito anche un supporto mediatico significativo. Quello che è indubbio è che ben lungi in qualche modo da riuscire a unificare l'opposizione iraniana, questa ascesa di Pahlavi in realtà è andato ad approfondire, ad esacerbare numerose divisioni. Sto pensando alle notizie degli ultimi giorni di questo botta e risposta in qualche modo fra Pahlavi e i gruppi curdi all'interno del paese, no? Con queste velate minacce in qualche modo fatte da Pahlavi riguardo all'unità del popolo iraniano, e poi su questa presunta uniformità vorrei spendere anche due parole più avanti, e la risposta anche di questi gruppi curdi all'interno del paese. Quello che è significativo è che mentre Pahlavi ha più volte cercato in qualche modo sostegno da Trump, proprio ieri, se non sbaglio comunque nei giorni scorsi, Trump in una conferenza stampa ha dichiarato in maniera abbastanza esplicita che Pahlavi non sarà la sua opzione per il futuro dell'Iran, perché non è abbastanza affidabile, con poca legittimazione dentro il paese. Questa è una bella batosta per tutta questa parte di opposizione iraniana. Contemporaneamente è emersa da poco anche la notizia che Trump starebbe avendo dei colloqui con i gruppi curdi. Cosa ci dicono queste notizie? Sono abbastanza di difficile interpretazione, ma ci pongono delle domande su quello che è il piano un pochettino per l'Iran. Molti parlano di una balcanizzazione e frammentazione del paese secondo delle linee identitarie, con Israele e Stati Uniti che sostengono la formazione di piccoli stati indipendenti, no, per ciascuna minoranza etnica. Se noi andiamo a guardare un po' una cartina della composizione etnica dell'Iran, vediamo che insomma è un paese con una grandissima eterogeneità, in cui abbiamo sì persiani, ma curdi, lori, baluci del Mazandaran, ghilachi, gli azeri, gli arabi, insomma veramente un'eterogeneità che molto spesso viene silenziata, viene in qualche modo nascosta. Altri ancora paventano la possibilità di una guerra civile, perché un regime debole che non è stato comunque ancora del tutto annientato, potrebbe entrare in guerra con altre fazioni politiche armate, e si tratta di scenari che farebbero sicuramente sprofondare l'Iran in un caos perenne. Paese con una sovranità debole, limitata, consumato da delle violenze interne. A chi giova uno scenario simile? Sicuramente è uno scenario atteso da Israele e Stati Uniti, che insomma hanno sicuramente più vantaggi dal persistere, insomma, di uno scenario di così tanta violenza. Proprio stamattina leggevo un'intervista molto interessante a Zef Bayat, uno studioso che molto ha scritto un pochettino sulla situazione interna ed estera italiana, no? In cui in questa intervista lui sosteneva che ci sono dei momenti nella storia molto particolari in cui sembra apparentemente che gli interessi delle potenze imperiali possano temporaneamente convergere, in qualche modo sovrapporsi agli interessi delle popolazioni oppresse, le popolazioni in rivolta. E quindi in questi delicatissimi momenti molto estemporanei di convergenza, quello a cui bisogna prestare attenzione è chi in definitiva ha il potere di determinare l'esito di questa situazione, no? Se gli Stati Uniti e Israele diventano degli attori decisivi nel futuro politico iraniano, le domande che dobbiamo porci è che cosa questo significa per la sovranità del paese, per la sua integrità territoriale, per le sue risorse naturali, per il benessere della sua popolazione. Tuttavia la storia ci insegna molto bene, concludeva questa intervista, come le potenze esterne, no, perseguono sempre i loro obiettivi strategici geopolitici, e che per quanto ci piaccia spesso magari pensare il contrario, prima o poi questi entreranno in conflitto con le aspirazioni, delle popolazioni stesse.
Rasa Gaffari, grazie per questo tuo contributo prezioso. Ti facciamo un'ultima domanda che riguarda più la geopolitica regionale, diciamo le relazioni tra Iran e i suoi vicini, i paesi confinanti, nella misura in cui gli altri fronti di guerra a seguito di questo attacco si stanno ampliando, anche dall'Europa, leggiamo in questi giorni diversi stati stanno inviando maggiori armi nelle loro basi in Medio Oriente. Ecco, se puoi dirci qualcosa su come gli attacchi anche iraniani nei paesi del Golfo stanno influenzando questo scenario, quali possono essere le conseguenze anche economiche che si iniziano a intravedere per l'Iran.
Ma allora stiamo guardando un ampliamento del conflitto inevitabile, insomma un attacco imperialista, ci tengo di nuovo a ribadirlo, assolutamente illegale dal punto di vista internazionale, molto sconsiderato perché prevedibilmente questo avrebbe portato in qualche modo a un allargamento dello scenario. Tra l'altro io vivo in Sicilia dove è molto forte, molto sentita la preoccupazione, no? E l'opposizione anche all'utilizzo del nostro territorio per dei fini bellici e il coinvolgimento in questi piani imperialisti. Dunque, la risposta attuale dell'Iran in questo momento pare essere molto diversa da quella che è stata durante l'ultimo conflitto a giugno del 2025. In quel momento la Repubblica Islamica aveva optato per una strategia di de-escalation, no? Una pratica di risposte che erano state limitate, erano state in qualche modo coordinate. A giugno, ad esempio, agli Stati Uniti era stato notificato quello che sarebbe stato il loro attacco alle basi in Qatar e delle risposte più o meno proporzionate in qualche modo agli attacchi subiti. Il contrattacco a cui stiamo assistendo in questi giorni invece è stato molto deciso. Gli attacchi alle basi americane nei paesi circostanti sembrano avere una duplice funzione, in qualche modo sono, a mio avviso, esplicative anche del fatto che la Repubblica Islamica sta lottando adesso per la propria sopravvivenza, come mai prima di questo momento. Hanno innanzitutto un'azione deterrente, un'azione che spera in qualche modo di mettere pressione su questi alleati degli Stati Uniti e di Israele affinché cessino i bombardamenti sul paese e, come ha detto in un'altra intervista sempre Paola Rivetti, possono avere anche lo scopo in qualche modo di andare ad alimentare e fomentare il dissenso interno che anche in questi contesti, sebbene se ne parli relativamente meno, continua ad essere presente. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, stiamo parlando di uno stretto che divide, no, la penisola arabica dalle coste dell'Iran e mette in comunicazione il golfo di Oman a sud-est con il golfo Persico ad ovest. Ed è un punto di grandissima importanza strategica perché qui transita circa un quarto della produzione mondiale di petrolio, stiamo parlando di qualcosa come 20 milioni di barili al giorno, una quantità che non riesco nemmeno a immaginare, ma anche della produzione del circolo del gas. Quindi qualsiasi interruzione di questo imbuto si ripercuote istantaneamente sui mercati globali, sulle catene di approvvigionamento. Questa contrazione del traffico è già avvenuta. Sappiamo che il traffico navale è già crollato, che centinaia di petrolieri, navi di gas sono ferme e siamo di fronte a un rischio concreto di una chiusura totale delle sue acque. Se lo stretto venisse formalmente e per un lungo tempo, diciamo, chiuso, la maggior parte delle esportazioni di petrolio dal Golfo verrebbe tagliata fuori dal resto del mondo in una maniera quasi immediata, no? Anche se l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti spingessero al limite le adotte alternativi, affermano gli analisti che circa 2/3 delle esportazioni del Golfo rimarrebbero bloccate. Stiamo parlando di conseguenze estremamente drammatiche. E questa è precisamente l'arma nelle mani di Teheran che sta venendo utilizzata, no? Innescare in qualche modo un'impennata dei prezzi del petrolio, giocare la carta del costo. no, un effetto inflazionistico quasi immediato negli Stati Uniti, ma anche tutto il mondo, no? Facendo lievitare quindi i costi economici ma anche politici della guerra, che sono già comunque altissimi, sono drammatici e si stanno ripercuotendo qualunque sia la posizione, insomma, sulla Repubblica Islamica. Io penso che la storia ci insegni come difficilmente un intervento armato imperialista abbia portato qualsiasi tipo di conseguenza positiva per le popolazioni che l'hanno subita.
Avete ascoltato Rassa Gaffari, grazie e a risentirci sulle libere frequenze di Blackout.
E dopo questa intervista abbiamo ricevuto un altro audio molto breve ma di specifica da parte di Rassa in merito a quella che è la questione della successione di Khamenei e in particolare il nome del figlio Mojtaba, che forse è gravemente ferito. Comunque ci sono voci contrastanti rispetto effettivamente alla sua successione, quindi Rassa ci ha riscritto per avere uno spazio in modo da precisare questa questione, quindi mandiamo questo audio.
Buongiorno a tutte e tutti. Come voce esperta e ospite di questa puntata mi sento in dovere e mi prendo la responsabilità di correggere una notizia che io stessa ho menzionato, ovvero la nomina di Mojtaba Khamenei come guida suprema in seguito alla morte di Khamenei. Questa è una notizia che è circolata molto nelle ultime ore, soprattutto riportata da media italiani, ma che in seguito a una verifica più attenta abbiamo notato non essere stata ancora comunicata da alcuna fonte ufficiale iraniana. Attendiamo quindi nelle prossime ore una conferma, una smentita. Quello di Mojtaba è un nome che salta fuori molto spesso ogni qualvolta si parla del futuro della Repubblica Islamica dopo la morte del padre, ma che ad oggi ancora non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale.
E dopo questo noi ci avviamo alla chiusura.